Allora, cari fratelli, le cose vanno a volte in un modo che non comprendiamo. Adesso è solo un piccolo. Oggi Daniele ha detto, non sono riuscito a avvisarvi di iniziare mezz'ora prima. Non è riuscita, però questo ha fatto sì che Enzo potesse arrivare e potesse essere presente. Vi leggo solo un versetto che ha messo una sorella online in questi giorni, che viene da Lamentazioni, che ci descrive come la benignità del Signore è infinita e non è terminata, perché magari noi soffriamo o siamo in difficoltà. La bontà del Signore non è finita, il suo amore non è esaurito, la sua bontà si rinnova ogni mattino, la sua fedeltà è grande. E noi vogliamo appoggiare la nostra vita su questa fedeltà. Come ha detto Enzo, le sue benignità nei miei confronti non sono finite, sono infinite. Dobbiamo iniziare a conoscere il Signore per questo. E spero che il Signore oggi, col suo Santo Spirito, ci guidi nella lettura e nelle riflessioni. Allora, amen. Andiamo a leggere in Matteo 27. I versetti dal 50 al 52. E poi andiamo nella lettera agli Ebrei al capitolo 10 e leggiamo i versetti dall'1 al 10 e dal 19 al 23. Allora, adesso leggo io Matteo capitolo 27. Il versetto 50. E Gesù, avendo di nuovo gridato con gran voce, rese lo spirito. Ed ecco, il velo del tempio si squarciò in due da cima a fondo. La terra tremò e le rocce si spaccarono. I sepolcri si aprirono e molti corpi dei santi che dormivano risuscitarono. Ma soffermiamoci, rese lo spirito, ed ecco il velo del tempio si squarciò in due, da cima a fondo. Poi andiamo al capitolo 10 di Ebrei, e se qualcuno vuole leggere, può farlo dalla sala o da casa, secondo come gli viene in cuore. Allora, Ebrei 10, i primi 10 versetti, e poi dal 19 al 23. Puoi venire, Enzo? Primi 10, e poi dal 19 al 23.
La legge, infatti, avendo solo l'ombra dei beni futuri e non la realtà stessa delle cose, non può mai rendere perfetti quelli che si accostano a Dio con gli stessi sacrifici che vengono offerti continuamente, anno dopo anno. Altrimenti si sarebbe cessato di offrirli, perché gli adoratori, una volta purificati, non avrebbero avuto più alcuna coscienza dei peccati. In quei sacrifici invece si rinnova ogni anno il ricordo dei peccati, poiché è impossibile che il sangue di tori e di capri tolga i peccati. Perciò, entrando nel mondo, egli dice: Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, ma mi hai preparato un corpo. Tu non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora io ho detto: Ecco. Io vengo, nel rotolo del libro è scritto di me. Io vengo per fare, o Dio, la tua volontà. Dopo aver detto, tu non hai voluto e non hai gradito né sacrificio né offerta né olocausti né sacrifici per il peccato, che sono offerti secondo la legge. Egli aggiunge, ecco, io vengo per favore, scusate, ecco, io vengo per fare, o Dio, la tua volontà. Egli toglie il primo per stabilire il secondo, Per mezzo di questa volontà noi siamo santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo, fatta una volta e per sempre. Avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel santuario, in virtù del sangue di Gesù, che è la via recente e vivente che Egli ha inaugurato per noi attraverso il velo, cioè la sua carne, e avendo un sommo sacerdote sopra la casa di Dio, accostiamoci con cuore sincero in piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi per purificarli da una cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. Riteniamo anche 23, no?
23, sì.
Riteniamo ferma la confessione della nostra speranza senza vacillare, perché è fedele colui che ha fatto le promesse.
Amen. Amen. Allora, cari fratelli, potete accomodarvi. Ok. Abbiamo letto delle parole che sono molto molto importanti e spiegano tante cose, tantissime cose. Non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità. Con unica offerta, al 14, non l'abbiamo letto. Infatti Egli ha reso perfetti per sempre coloro che sono santificati. Questo credere, e diciamo, comporta poi delle conseguenze per noi. Però è meraviglioso, se cerchiamo di riflettere a fondo su quello che Gesù cosa ha fatto sulla croce. C'è scritto che dopo aver gridato rese lo spirito, l'abbiamo letto prima. Avendo di nuovo gridato con gran voce, rese lo spirito, ed ecco il velo del Tempio si squarciò in due da cima a fondo. E poi ci sono quello che abbiamo letto. La legge, infatti, avendo solo l'ombra dei beni futuri e non la realtà stessa delle cose, non può mai rendere perfetti quelli che si accostano a Dio, con gli stessi sacrifici che vengono offerti continuamente anno dopo anno. E poi dice, se questi sacrifici avevano il potere di purificare completamente coloro che si avvicinavano a Dio, ci sarebbe dovuto smetterla di offrirli, perché gli adoratori, una volta purificati, non avrebbero più avuto alcuna coscienza dei loro peccati. Però in questi sacrifici si rinnova ogni anno il ricordo dei peccati, poiché è impossibile che il sangue di tori e capri tolga i peccati. E poi dice, richiamando il Salmo, sembra sia il Salmo 40, tu non hai voluto né sacrificio né offerta, ma mi hai preparato un corpo. Ecco, io vengo, io per fare la tua volontà. Poi dice, per mezzo di questa volontà, cioè volontà di Dio, che noi siamo santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo, fatta una volta per sempre. Poi dice anche, dopo aver offerto per sempre un unico sacrificio per i peccati, questo al 12, si è posto a sedere alla destra di Dio. Poi dice una cosa, sono tutte cose che se ci riflettiamo sono molto molto importanti, ci fanno proprio avvicinare alla grandezza di Dio. Avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel santuario, libertà abbiamo di entrare in virtù del sangue di Gesù. Certo che abbiamo la libertà di entrare, però molte volte non vogliamo entrare, perché continuiamo a guardare indietro a quello che può magari soddisfarci temporaneamente. E la Bibbia chiama queste cose vanità o peccati, che non vuol dire che uno, cioè non è solo il peccato, non è solo che uno magari beve due bicchieri di troppo e un po' il vizietto di ubriacarsi ogni tanto. Non è solo questo il peccato, o non sono solo i peccati carnali. I peccati, intendiamoci, sono tutti carnali, perché nutrono questo nostro vecchio uomo che, pur avendo la libertà di entrare nel santuario grazie al sacrificio di Gesù, ripeto, grazie al sacrificio di Gesù, non vuole entrare. Non vuole entrare perché si accontenta di vivere in modo mesto, di vivere in modo la sua vita misera, che però molte volte non si rende conto che è misera, perché non riconosce la distanza che c'è tra il cielo e la terra. Ecco, se vogliamo dare un titolo alle riflessioni di oggi, potremmo dire la distanza che c'è tra la terra e il cielo, o tra il cielo e la terra. Mettiamo poi come ci pare meglio. In virtù del sangue di Gesù, che è la via recente e vivente, che Egli ha inaugurato per noi attraverso il velo, cioè la sua carne. Accostiamoci, avendo quindi un sommo sacerdote sopra la casa di Dio, accostiamoci con cuore sincero, in piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi per purificarli da una cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. Parla di cuore sincero, piena certezza di fede qua. Non sono parole così scritte, hanno un peso notevole queste parole. I cuori aspersi per purificarli da una cattiva coscienza. Eccola qui la cattiva coscienza, che dice di non aver peccato. Io non ho peccato, lo spiega bene in 1 Giovanni. Chi dice che è senza peccato, l'amore di Dio non può vivere in lui. Invece chi riconosce e confessa i suoi peccati, il Signore è fedele da perdonarlo. E quindi ci bisogna accostarci con cuore sincero, cioè non ci deve essere nulla tra noi. Non dobbiamo mettere un velo di separazione, perché questo velo è stato squarciato dal Signore offrendo il suo corpo. C'è scritto che il velo è la sua carne. Quindi noi non dobbiamo fare giochetti, cioè ci vergogniamo, quindi non andiamo al Signore perché abbiamo peccato, perché non siamo ancora troppo puri per poter avvicinarsi a Dio. Ma Dio è morto quando eravamo suoi nemici per noi. Gesù è morto per questo, per purificarli da una cattiva coscienza. E riteniamo ferma la confessione della nostra speranza. Cioè noi confidiamo di aver speranza in Dio grazie al sacrificio di Gesù, che un giorno ci accoglierà come figli e non più come intrusi che bussano alla porta, ai vetri, e il Signore gli dice: io non vi conosco, allontanatevi da me. Noi non vogliamo fare questo, questa fine. Confessiamo, riteniamo ferma la confessione della nostra speranza senza vacillare. Perché? Non per le nostre capacità o la nostra forza, perché è fedele colui che ha fatto le promesse. E dobbiamo conoscere questo Dio fedele. Infatti, fratelli, noi siamo qui solo grazie alla fedeltà di Dio. Certo, un giorno abbiamo voluto ascoltare la sua chiamata e la sua parola, che è il suo spirito che ci diceva, ci attirava a lui. Però, se ci riflettiamo bene, grazie alla fedeltà di Dio, noi siamo stati anche perdonati da tantissimi colpe, da tantissimi peccati che pur da credenti abbiamo continuato a commettere. Quindi siamo qui oggi non per i nostri meriti, ma per volontà di Dio, perché questa è volontà di Dio che ci santifichiamo. E qui non vuol dire in questo posto particolare, perché non c'è nessun posto che può essere di guarigione per una persona. Nessun posto può essere un posto benedetto senza che ci sia la presenza del Signore. E la benedizione non può esserci se non c'è ubbidienza, fratelli. Non c'è ordine e non c'è santità. Senza queste non ci può essere la presenza del Signore e quindi le sue benedizioni. Non sono quindi luoghi, cioè questa assemblea, queste pareti che ci accolgono, come non lo era quelli che ci accoglievano prima, che possono farci del bene e guarirci, e non sono neanche le persone che possono aiutarci. Sì, come credenti noi dobbiamo ubbidire all'unica legge, che è quella di amarsi gli uni agli altri di vero cuore. A questa legge dobbiamo ubbidire. Però dobbiamo anche, quando Gesù venne interrogato, qual è il maggior comandamento? E lui: ama il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutto te stesso, con tutte le tue forze, e il prossimo tuo come te stesso. E poi dice: questo è la somma della legge dei profeti. Però, fratelli, quindi non, noi siamo qui per la fedeltà del Signore, per la sua volontà. È quello che fa la differenza nelle nostre vite, è la presenza o meno del Signore, quanto camminiamo vicini al Signore tutti i giorni della nostra vita, non solo quello che facciamo il giovedì o la domenica, che rispolveriamo l'abito della festa. Ma l'abito della festa dovremmo averlo tutti i giorni e tutti i momenti della settimana. Perché il Signore vuole che guariamo prima di tutto nel profondo, nella nostra anima. E allora, anche se fuori imperversa la battaglia, noi avremo fiducia che il Signore ci potrà accompagnare, potremo avere l'appoggio del Signore per affrontare ogni tipo di difficoltà. Però senza prima guarire l'anima, diciamo le difficoltà materiali vengono dopo. Infatti Gesù dice: cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutto il resto vi sarà sopraggiunto. Anche quando Gesù spiega come pregare, con il Matteo 6, quando descrive la preghiera modello, che noi conosciamo come il Padre nostro, cosa dice? Dice tantissime cose. Nel pregare non usate molte parole come usano i pagani. I pagani, non parla dei credenti. Perché? Perché offendiamo il Signore. Perché il Signore sa quello di cui noi abbiamo bisogno. Offendiamo il Signore perché pensiamo che Lui non sappia le cose di cui abbiamo bisogno. Gesù lo spiega molto chiaramente. Non usate troppe parole, perché coloro che usano troppe parole vogliono essere ascoltati più dagli uomini, oppure pensano che Dio sia duro di orecchie e quindi continuano nei loro discorsi, bla 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 bla. E Gesù dice: come i pagani. E poi se ci riflettiamo, come è strutturata anche la preghiera del Padre nostro, non è che sono delle frasi buttate lì a caso, no. Sono messe in un certo ordine e dice: Padre nostro che sei nei cieli, cioè su nei cieli, quindi vuol dire che è più alto di noi, più grande di noi, sia santificato il tuo nome. E noi nella Bibbia impariamo a capire che cosa vuole dire che si santifichi il suo nome. Quando il Signore si è santificato perché ha aperto le acque del Mar Rosso e tutti gli egiziani hanno riconosciuto che c'era un Dio potente, che ha salvato la vita dei figli di Israele. E questo vuol dire santificare. Si è santificato il tuo nome. Si è messo nel punto più alto in cui noi possiamo avere nella nostra scala di valori. Si è la cosa più importante della nostra vita. Si è messo da parte affinché tutti vedano che c'è un Dio che guida le nostre vite ed non è un Dio come le divinità del mondo, perché è un Dio che interviene, pieno di amore e di misericordia. Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, perché noi aspettiamo un regno che non è di questo mondo. Perché in questo mondo, come credenti, non dobbiamo ragionare come questo mondo, non ci deve piacere come ragiona il mondo, anzi, ci deve trovare molto insoddisfatti e frustrati. Però c'è scritto che non possiamo uscire dal mondo, dobbiamo vivere in questo momento, perché qua il Signore ci ha messi affinché possiamo crescere nella fede, nella sua conoscenza. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra come in cielo. In cielo si fa la volontà del Signore, perché gli astri e le stelle e la rivoluzione dei pianeti ubbidisce alle leggi che il Signore ha creato sin da Genesi. E quindi noi dobbiamo prendere esempio il cielo, come ubbidisce, anche noi ubbidire, senza capire il motivo a volte, però dobbiamo ubbidire. sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Poi dice, dacci oggi il nostro pane quotidiano. Non dice prima, dacci oggi il nostro pane quotidiano e poi dopo sia santificato il tuo nome. Prima c'è tutta una serie di passaggi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Allora quindi dobbiamo riconoscere che il Signore è in cielo. Dobbiamo santificarlo nella nostra vita. Venga il tuo regno, cioè dobbiamo aspettare con speranza, con trepida speranza, che il Signore ci darà la remunerazione. Ma lo leggiamo il discorso sul monte di Gesù, che è un insegnamento. Dovremmo fare uno studio, tutti i primi capitoli del Vangelo di Matteo, come Gesù si è comportato, come Gesù ha insegnato. E quindi venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi, poi dopo solo chi dice di darci il nostro pane quotidiano. Abbiamo già anche riflettuto su questo, che il pane quotidiano non è per 8 mesi, così noi possiamo essere pigri per 8 mesi. È quotidiano il pane, perché quotidianamente noi dobbiamo imparare a sperare nel Signore. Rimette a noi i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. E questo ci deve far riflettere, fratelli. Il Signore ci perdona se noi perdoniamo gli altri. Quante volte dovrò perdonare mio fratello? E il Signore dice, se torna a me chiedendo perdono, e lui dice 70 volte 7. Perché noi non dobbiamo, la nostra giustizia non deve essere come quella degli uomini, ma deve essere ispirata da Dio, e dobbiamo avvicinarci il più possibile a come viveva e come si comportava il Signore Gesù quando è stato qui sulla terra. All'epoca di Gesù, il Tempio di Gerusalemme era diventato un vero e proprio covo di ladroni, perché era il regno dei mercanti e degli affari, e non più una casa di preghiera, perché sappiamo che si dovevano portare degli animali per fare il sacrificio. Però l'uomo, per la sua intraprendenza e a volte la sua sfrontatezza, magari diceva a una persona che portava un agnello, questo non va bene, perché non è perfetto, compralo da noi, che ti diamo l'agnello perfetto. E quindi si era perso il senso di quello che il Signore voleva insegnare all'uomo attraverso il sistema dei sacrifici. E quindi davano più importanza al commercio, perché era un modo per arricchirsi, perché potete pensare la quantità di persone che da tutto Israele andavano ogni anno a Gerusalemme. E poi i sacrifici erano offerti tutto il giorno. Tutto il giorno si facevano i sacrifici. E Gesù cosa dice quando entra nel Tempio? Smettete di fare della casa del Padre mio una casa di mercato. E allora poi rovescia il tavolo delle cambiavalute e di quelli che vendevano i colombi. Quindi all'epoca di Gesù il Tempio di Gerusalemme era diventato veramente un covo di ladroni. E quindi il Signore, nella sua grande intelligenza, ha dimostrato questa sua volontà di avvicinarsi all'uomo e di preparare un nuovo patto attraverso il sangue di Gesù. L'abbiamo letto, quando Gesù rese lo Spirito sulla croce, il velo del Tempio si squarciò in due, da cima a fondo. Non dice dal fondo alla cima, dice dalla cima al fondo. E poi se noi andiamo a leggere cosa dice, mi sembra in Esodo, com'era costruito questo velo, ci rendiamo conto dell'importanza e della solennità che c'era in questa costruzione che il Signore aveva voluto fare. In Esodo 26 al 31 dice, farai un velo di filo violaceo, porporino, scarlatto e di lino fino ritorto con dei cherubini artisticamente lavorati. E lo sospenderai a 4 colonne di acacia rivestite d'oro, con i loro uncini d'oro, poste su 4 basi d'argento. Appenderai il velo ai fermagli, e là, all'interno del velo, introdurrai l'arca della testimonianza. Il velo servirà per voi da separazione fra luogo santo e luogo santissimo. Amen. Vedete la solennità con cui il Signore ha voluto istruire il popolo di Israele perché costruisse questo Tempio. E ogni dettaglio in che viene descritto ha un'importanza, secondo quello che credo io. Di lino fino ritorto. Era un tessuto molto prezioso, con dei cherubini artisticamente lavorati, che ci va tempo per farli. Ci va tempo. E poi devi avere veramente la motivazione per fare queste opere. E lo sospenderai a 4 colonne di acacia rivestite d'oro. Se lo sospendi a 4 colonne di acacia, vuol dire che è molto pesante, è molto grande. E poi le colonne devono essere d'oro, con gli uncini d'oro e le basi d'argento. Non è una cosa che si può fare improvvisandola dall'oggi al domani, fratelli. È una cosa molto importante. E poi appenderai il velo a dei fermagli, perché non potevi sostenerlo, era una cosa molto grande. E all'interno del velo introdurrai l'arca della testimonianza, dove c'era la presenza del Signore all'interno dell'arca. E questo velo servirà di separazione tra il luogo santo e il luogo santissimo. Poi, se continuiamo nella descrizione, dice anche come vanno messe la tavola dei pani, come va posto il candelabro, è tutto una descrizione che indica proprio per far comprendere all'uomo quanta distanza c'è tra l'essere umano e un Dio tre volte santo. Per quello che il Signore ha prima pensato a questo patto. Diciamo, nella storia della Bibbia ci sono tanti patti. Il primo io credo sia quello dell'arcobaleno, quando il Signore, dopo il diluvio universale, ha istituito l'arcobaleno come patto. Io non vi distruggerò più attraverso il diluvio. Poi dopo c'è il patto con Mosè, con le tavole della legge e la costruzione del Tempio. Tutte le regole per poter... come dovevano essere vestiti i sommo sacerdoti, i sacerdoti, la famiglia dei leviti. Una sola volta all'anno il sommo sacerdote, solo il sommo sacerdote poteva entrare nel luogo santissimo. Quindi tutte queste istruzioni fanno parte del secondo patto. E il terzo patto è quello che abbiamo letto prima. Quando Gesù, che viene descritto in Ebrei 10, rende lo spirito e il velo del Tempio si squarciò da cima a fondo. E poi dice che il velo è la sua carne in Ebrei 10. All'interno del velo c'era quindi l'arca della testimonianza e serviva di separazione del luogo santo dal luogo santissimo. L'arca era all'interno del luogo santissimo, a testimoniare quindi la distanza, il timore che si deve avere ed il rispetto per le cose sante di Dio quando ci si avvicina ad esse o ci si vuole avvicinare alla presenza di Dio. Vedete, fratelli, solo un cuore onesto, quello che qui dice, accostiamoci con cuore sincero in piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi per purificarli da una cattiva coscienza. Aspersi vuol dire irrorati, completamente, diciamo, contaminati in bene dallo Spirito del Signore che ci purifica le coscienze. L'abbiamo letto nel nostro canto, quello che abbiamo fatto prima e secondo. La Bibbia è somma autorità, purifica i pensieri, scandaglia e nutre il cuore. Solo un cuore onesto, quindi, può ammettere e riconoscere quanta differenza ci sia tra l'essere umano e quanta distanza tra un uomo peccatore e un Dio che è tre volte santo, e quanto la santità di Dio sia così alta e irraggiungibile. Più uno infatti va avanti in questo cammino della fede, più il Signore smonta tutte le sue certezze e più gli fa vedere quanto è grave il suo peccato, perché il peccato recide questo patto, lo recide, si contrappone in modo violento alla volontà di Dio, è un affermare in modo violento la mia autonomia da Dio, il peccato. Per questo più avanti in Ebrei 10 c'è scritto che per coloro che persistono nel peccare volontariamente non rimane più alcun sacrificio per i peccati, ma una spaventosa attesa di giudizio per coloro, adesso faccio un riassunto, che considerano profano il sangue del patto e oltraggiano lo spirito della grazia. È tremenda come descrizione, fratelli, è tremenda. Però anche nello stesso capitolo dice che noi abbiamo bisogno di continuità, di perseverare in queste cose, perché noi non siamo di coloro che si tirano indietro, ma di coloro, c'è scritto, che credono per la salvezza dell'anima. E questo è quello che cerchiamo di fare quando ci accostiamo a Dio. Anche noi cerchiamo di non scadere, fratelli, dalla grazia di Dio, che abbiamo per volontà di Dio in Gesù. Tornando alla legge, e cioè, come possiamo fare tornando alla legge? Noi non siamo ebrei, uno potrebbe dirmi, non abbiamo mai fatto i sacrifici, non dobbiamo rispettare tutte le mitzvot, tutti i regolamenti e i precetti che gli ebrei devono osservare ancora oggi. Però guarda caso, tutti questi regolamenti, non è guarda caso, e tutto questo attaccamento che loro hanno alla Torah, ha permesso che questo popolo non si disperdesse. Anzi, in ogni paese dove sono andati hanno aperto delle sinagoghe, hanno aperto delle scuole dove insegnavano ai bambini il rispetto e l'amore per la legge di Dio. Non è un caso che queste cose si sono tramandate per così tanti anni. Comunque, come facciamo noi che siamo cristiani a tornare alla legge? E io credo che possiamo farlo quando continuiamo a offrire il nostro pentimento in modo rituale, come un sacrificio, perché c'è scritto che la legge ha solo l'ombra dei beni futuri e non la realtà stessa delle cose. Quindi quando non vogliamo ascoltare la parola del Signore e vogliamo continuare per la nostra strada, senza che il Signore, magari il Signore ci dà degli schiaffoni per poterci far rinsavire, però noi non ci facciamo caso e continuiamo. Allora continuiamo a pentirci e a chiedere perdono. E questo io credo che sia un voler ripetere il sacrificio che facevano gli ebrei al Tempio di Gerusalemme. Certo che uno deve riflettere sui peccati che ha commesso, e questo lo fa mantenere coi piedi per terra. Però io credo anche il ripetere continuamente il pentimento continuare a farsi vedere mortificati. Certo che se la mortificazione è sincera, ringraziamo il Signore perché ha fatto breccia nel cuore del fratello o della sorella. Però non dobbiamo fare di questo un rituale, un qualcosa di vuoto che non tiene conto di quello che è costato a Dio. È per quello che è bello riflettere, io trovo che sia molto bello riflettere su questi capitoli di Ebrei, sulla vita di Gesù, su quello che sono stati gli ultimi momenti della sua vita, quando è andato da Pilato, quando era nel Getsemani coi suoi, quando è stato tradito da Pietro e da tutti quanti i suoi discepoli. Questo ci fa comprendere veramente lì il fatto che il sacrificio di Gesù è unico e irripetibile. Ed è una cosa così alta e così, diciamo, intelligente, così sapiente che nessun uomo avrebbe mai potuto pensare. Il sacerdote, il sommo sacerdote, entrava una volta soltanto nel luogo santissimo all'anno. Il sacerdote offriva però quotidianamente i sacrifici e ripeteva questo gesto perché il Signore voleva insegnare all'uomo che senza spargimento di sangue non c'era remissione dei peccati. Insomma, qualcuno deve pagare per le trasgressioni che abbiamo compiuto. E questo è un modo per insegnare agli uomini la giustizia di Dio, che deve fare quindi il suo corso, perché Dio è giusto e non è imparziale, e quindi punisce il peccatore, e invece benedice colui che gli ubbidisce e regola bene i suoi passi. Chi trasgredisce la legge deve essere punito, così ci insegna l'Antico Testamento e il Decalogo, le 10 parole. Però questi sacrifici che vengono offerti secondo il sistema della legge non possono rendere perfetti coloro che si accostano a Dio, perché ogni volta si ripete il sacrificio, si ha il ricordo solo del peccato. E qua arriva un punto molto importante, e non la purificazione e lo sgravamento dell'anima di chi si accosta a Dio. Perché, spiega la Bibbia, il sangue di tori e di capri non può rendere perfetti coloro che si accostano a Dio, come il pentimento rituale non può rendere perfetto colui che si accosta a Dio. Solo il sangue di Gesù Cristo, pur essendo magari noi, quando ci riconosciamo, un obbrobrio, ebbene il Signore, attraverso la sua fedeltà, copre questo obbrobrio e trasforma questo obbrobrio in un figlio di Dio. E qui veramente si è ringraziato il Signore per questo. Però noi questo obbrobrio che siamo dobbiamo riconoscerlo, fratelli. Dobbiamo riconoscerlo e accettare il castigo del Signore. Che poi il castigo del Signore, c'è scritto in tanti punti, non è mai proporzionale alle colpe nostre. È sempre più misericordioso il Signore di quello che noi siamo, con noi stessi e con i nostri familiari, con i nostri cari e poi con gli altri. Perché il sangue di tori e di capri è il sangue di animali, che sono anch'essi delle creature, e passano come passiamo noi, fratelli. Sono un soffio come siamo noi un soffio. E non hanno nulla di permanente. È per questo che non possono sgravare, perché sono solo animali. Ma il Signore, nella sua grande sapienza, ha previsto questo nuovo patto, fatto attraverso un sacrificio perfetto, unico e ripetibile nella storia, attraverso suo figlio Gesù Cristo, che ha dato il suo corpo come agnello perfetto senza macchia, perché Gesù non commise mai alcun peccato e nemmeno poteva peccare. Però ha sofferto come uomo, perché si è incarnato per dimostrare la sua solidarietà alla creatura, per dimostrare che Dio è vicino alla sua creatura che soffre per il peccato, che soffre per le malattie, che soffre per le difficoltà di questa vita. Però questo non ci deve fare, le difficoltà ce l'hanno tutti, fratelli, non ci deve fare indurire il nostro cuore, perché sennò l'amore di Dio non è entrato in noi, non è entrato nel nostro cuore. Quindi il sangue di Gesù, che è senza macchia, ha pagato per i peccatori, affinché per la volontà di Dio, chi si accosta a Dio e crede in questo patto, il sangue di Gesù lo purifica da una cattiva coscienza e ci lava il corpo con acqua pura. Così sta scritto. Questo, fratelli, è l'opera di Dio. È una cosa miracolosa. È una cosa miracolosa. Prima riconosciamo questo miracolo e prima il Signore ci guarirà completamente. Non dico che io sto lavorando su me stesso, perché anch'io ho tante cose di cui farmi perdonare, come sta scritto. Però, ecco, io voglio accostarmi con cuore sincero e con piena certezza di fede alle parole che abbiamo letto oggi, a quello che ha fatto Gesù per noi. Egli è fedele di perdonare i nostri peccati in virtù della sua volontà, perché questa è la volontà di Dio, fratelli. E noi però dobbiamo desiderare di entrare in questa volontà, di perseverare, non abbandonando il cammino per le difficoltà di questa vita, perché sennò il mondo ha completamente indurito il nostro cuore e la vittoria ce l'ha l'avversario. Invece il Signore ha detto: fatevi coraggio, io ho vinto il mondo. Perché, fratelli, è vero che magari uno dice: io non ho peccato, quindi, no, oppure non ho grandi peccati da farmi perdonare. E beh, però questo non credo sia l'atteggiamento giusto. perché il Signore non guarda quanti, ogni peccato è grave di fronte a Dio, perché abbiamo detto proprio che il peccato è la violazione della legge. E chi pecca deve essere punito, perché se no Dio, facciamo ingiusto Dio. E quindi dobbiamo desiderare di entrare nella volontà del Signore. E per entrare dobbiamo per forza santificarci. Dobbiamo ubbidire al Signore, anche senza capire, perché, come abbiamo letto tante volte, l'ubbidienza vale più dei sacrifici. Vedete i peccati del re Saul, che era stato scelto con grande onore come primo re di Israele, eppure era un uomo che non aveva completamente il cuore per Dio, a differenza di Davide, e ha peccato rovinosamente. Persino suo figlio Jonathan è stato meglio di lui, perché lui ha avuto fede e si è mosso per fede, Jonathan, mentre suo padre no, perché ha temuto il giudizio degli uomini e ha temuto che il Signore lo lasciasse solo di fronte al nemico. Ma il Signore non ti lascia solo, fratello o sorella. Adesso quasi finito, non voglio che vi stanchiate. Per questo, fratelli, abbiamo libertà di entrare nel santuario, il luogo santissimo, un luogo in cui un tempo, al Tempio di Gerusalemme, poteva entrarci solo il sommo sacerdote. Però da questo luogo lo Spirito di Dio si è ritirato, perché sappiamo poi che il Tempio, come ci ha descritto Gesù, è diventato un covo di ladroni. E tant'è vero che dopo un po' di anni è stato distrutto dai Romani questo Tempio di Gerusalemme. Gli israeliti pensavano che non gli sarebbe mai successo, perché all'interno del Tempio c'era la presenza di Dio, e finché loro si sono comportati con un cuore sincero come quello del re Davide, la presenza del Signore c'era all'interno del Tempio di Gerusalemme, quindi il Signore ha protetto il suo popolo. Ma quando hanno iniziato ognuno ad andare per la sua strada, a fare quello che più avevano in cuore, senza rispettare la legge di Dio, Dio li ha abbandonati, prima ai loro nemici, fino ad arrivare alla tragedia più grande, che è la distruzione del Tempio e alla dispersione di tutte le tribù di Israele per tutte le parti del mondo. Dio ha rimosso quindi il velo, cioè il segno di separazione che c'è tra l'uomo peccatore e un Dio santo, ed ha permesso a noi gentili per nascita di diventare credenti, per liberarci e per darci una speranza vera, affinché la nostra fiducia sia posta in Dio e non nell'uomo o nelle sue capacità. Dio ancora oggi, fratelli, opera miracoli nella vita di chi crede e si occupa di loro. Questo non significa per forza una vita di prosperità, perché a me è stato insegnato e trasmesso questo Vangelo, che non è il Vangelo della prosperità. In base a quanto tu dai, tu ricevi dal Signore. Questo è un commercio, è quello che diceva Gesù. Io non credo in un Vangelo della prosperità, però io credo che il Signore benedice i suoi figli. E la prima benedizione è questo di cui abbiamo parlato prima, la guarigione dell'animo attraverso lo sgravamento dei peccati che il sangue di tori e di capri non può fare, e quindi il pentimento rituale non può fare, perché questo è opera di Dio, fratelli. Prima lo accettiamo e prima la nostra vita sarà cambiata in meglio, per dare onore al Signore che ha fatto tutto questo. Infatti, per chi crede e chi continua a credere, non solo chi ha creduto quando si è battezzato e poi è andato per le sue vie, quando Giovanni Battista è venuto a predicare in Giudea un Vangelo di ravvedimento, c'è scritto che lui è venuto per appianare la via, cioè prima ognuno aveva tutte le sue vie contorte come gli sembravano giuste, invece il Signore vuole che andiamo dritti per la via. vuole che non giriamo la testa né a destra né a sinistra. Non ci distraiamo, insomma, dalle cose del mondo. E le cose del mondo non devono entrare nei nostri cuori, nelle nostre famiglie e quindi nelle nostre comunità. E chi crede, dicevo. Sa che il Signore è molto più vicino di quanto all'inizio di questo cammino poteva immaginare, è molto più vicino. Le sue benignità non sono finite, la sua benevolenza nei nostri confronti si rinnova di ogni giorno e lo fa realmente. Perché a volte a me succede di camminare 3 metri sopra il pavimento, il livello del suolo, ma non perché ci siano delle particolari benedizioni materiali nella mia vita. Anzi, in questo periodo è uno dei periodi forse in cui siamo più in difficoltà tra i genitori ammalati, l'ospedale. Comunque non voglio raccontare tutte queste cose che sapete molto bene perché anche voi le avete vissute e forse le avete vissute anche più di quello che stiamo vivendo io e Daniela. Però a me a volte capita di camminare veramente 3 metri sopra il livello del pavimento. O della strada. Nonostante le difficoltà che possiamo incontrare, e dico che questo è possibile solo grazie a Dio, grazie al Signore, che veramente dice, cosa dice Gesù? Voi tutti che siete affaticati e oppressi, venite a me che io vi darò riposo, perché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Amen. Un carico leggero, ci ha detto. E invece noi ci vogliamo caricare dei nostri buoi, dei nostri sacrifici, delle nostre sofferenze. Non ci bastano, allora ce ne carichiamo delle altre. Pensando che questo è un vecchio modo di pensare della religione cattolica da cui io provengo. Pensando che le sofferenze e i carichi che uno si dà possano purificarci dai peccati. Ma qui c'è scritto che questa è solamente una vana illusione, è una religione umana. Perché cosa dice qua? Che è un capitolo meraviglioso quello degli Ebrei 10. Per mezzo di questa volontà noi siamo santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo, fatta una volta per sempre. Quindi, amen, non va ripetuto il sacrificio. Quindi la religione da cui proveniamo, che ogni domenica si arroga, non solo ogni domenica, ogni volta che fanno questo rito che si chiama la messa, ogni volta rinnovano questo sacrificio secondo loro, ma non è secondo quello che è scritto qui, in questo libro. E quindi a volte capita di camminare 3 metri sopra il pavimento, o sopra la strada, o sopra qualsiasi cosa in cui mi trovo, perché noi aspettiamo la giustizia, la manifestazione della giustizia di Dio, fratelli, perché queste parole che abbiamo letto stamattina ci nutrono l'anima e ci fanno alzare gli occhi al cielo, ci fanno rivolgersi al Signore con speranza. Fa sì che il nostro corpo, che magari è sofferente, però il nostro cuore possa essere alleggerito e possiamo alzare veramente gli occhi al cielo. E ringraziare il Signore con tutto il nostro cuore, perché noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra, il regno dei cieli, dove abita la giustizia, perché già nei cieli c'è la giustizia, perché la dice anche il Padre nostro: sia fatta la tua volontà in terra come è fatta in cielo, perché in cielo la giustizia di Dio è esaudita, deve esserlo anche sulla terra, ma questo solo grazie a coloro che credono e si sottomettono alla volontà del Padre. Dio non ci ha promesso di farci prosperare, fratelli, ma di benedirci con la sua presenza. E questa è una differenza fondamentale che dobbiamo fare nostra, perché solo attraverso questa possiamo avere completamente l'anima guarita e il corpo sgravato da inutili carichi che molte volte vogliamo portare più di quello che il Signore vuole che noi portiamo. Allora, se siete d'accordo, ringraziamo il Signore, con cuore sincero, asperso, come dice qui, avendo i cuori aspersi per purificarli da una cattiva coscienza e il corpo lavato con acqua pura. Riteniamo ferma la confessione della nostra speranza, senza vacillare, perché è fedele colui che ha fatto le promesse. Amen. Amen.